Ho scelto come titolo di questa nostra conversazione una formula che va spiegata, la prima marcia su Roma. Non è una formula mia, è cavata da un grande libro scritto nel Novecento. E il chiarimento è necessario perché altre marce su Roma, in certo senso, c'erano state. Silla nel novembre dell'82 avanti Cristo entra da Porta Collina nella città, ma entra nella città contro un governo la cui legittimità è contestata. Cesare, alquanto tempo dopo, il primo di gennaio del 49, e sull'orlo dell'invasione dell'Italia, punterà su Roma, ma quando arriva a Roma il Senato non è lì, è altrove. Invece la marcia sulla capitale, realizzata il 19 di agosto del 43 avanti Cristo dal figlio adottivo di Cesare, da Ottaviano, è dal punto di vista morfologico una perfetta marcia sulla capitale, perché lì c'è il governo legittimo, c'è il Senato, quindi è il vero colpo di Stato dal punto di vista tecnico e formale. La vicenda di cui parleremo, appunto questa che ho appena ora ricordato, l'ha raccontata il protagonista medesimo in un testo memorabile che egli con grande preparazione scenografica fece divulgare. Leggiamone per l'appunto le righe che riguardano l'evento di cui stiamo parlando. All'età di 19 anni, di mia iniziativa e a mie spese, misi insieme un esercito grazie al quale liberai la Repubblica dal dominio della fazione. Per ricompensarmi, il Senato, con decreti che mi rendono onore, mi cooptò nel suo ordine, attribuendomi addirittura il diritto di parlare quando tocca a chi è già stato console. E inoltre mi riconobbe il comando militare. Questi decreti risalgono al consolato di Irzio e Pansa, 43 avanti Cristo. Il Senato inoltre mi ordinò di provvedere all'emergenza in cui si trovava la Repubblica, collaborando coi consoli in carica e attribuendomi il rango di propretore. Nello stesso anno, essendo caduti in guerra entrambi i consoli, il popolo mi elesse a tale carica, console appunto, nonché triumviro per la riforma dello Stato. Questa presentazione dei fatti richiede qualche schiarimento. Innanzitutto, quando, perché e con quali modalità Augusto ha diffuso, ha fatto diffondere queste parole. Queste parole sono l'inizio, molto noto, dell'opera sua postrema, elaborata nel tempo, l'Index Rerum a Se Gestarum, l'elenco delle sue gesta. Augusto è stato un grande costruttore della propria immagine, un grandissimo calcolatore, un politico lungimirante. Le parole che abbiamo letto noi le leggiamo perché si trovano su di un'epigrafe, su di una lastra, conservatasi fortunosamente in un punto un po' lontano da Roma, in Turchia. In realtà si trattava di un testo che egli aveva scritto, affidato come giusto ad un rotolo, ed era parte di un lascito complesso, il suo testamento col quale designava erede per la metà più un sesto Tiberio, per l'altra parte Livia, sua moglie, Tiberio nel frattempo divenuto figlio adottivo, e poi tre rotoli. Nel primo c'erano le disposizioni sui funerali, sulle sue esequie. Nel secondo c'erano per l'appunto le res geste, l'elenco delle sue gesta, delle sue imprese, e nel terzo delle indicazioni di carattere economico, una sorta di breviario sullo stato di salute dell'impero, economico e militare. Augusto muore il 19 agosto, c'è una sorta di armonia in queste date, dell'anno 14 d.C. Non aveva una salute di ferro, aveva rischiato di morire anche in altre circostanze. Nel 24 a.C. era stato davvero in grave pericolo di salute dopo le durissime campagne in Spagna, poi si era ripreso, è morto a Nola. Il suo trasporto è stato particolarmente scenografico. Druso, figlio di Tiberio, ha il compito di leggere davanti al Senato il contenuto di quei tre rotoli, fra cui le res geste. Come incominciano queste res geste, scritte, ripeto, e divulgate ormai quando Augusto è morto? Incominciano con una difesa aspra, intimidatoria, dell'inizio stesso della sua carriera intessuta di illegalità. All'età di 19 anni, di mia iniziativa e a mie spese, misi insieme un esercito. Non c'è niente di più eversivo rispetto alla legalità repubblicana di arruolare a proprie spese legioni, truppe, soldati, grazie ai quali liberai la Repubblica dal dominio della fazione. Cosa vorrà dire? Questo testo è conservato in latino e in greco. È mirabile. Io credo che egli abbia controllato parola per parola sia la parte latina che la greca. Davanti al Senato fu letta in latino, nelle province orientali era più comprensibile il greco. Nel testo latino si dice: ho liberato la Repubblica dal dominio della fazione, la factio, parola tremenda nel linguaggio politico romano, parola impegnativa, allusiva, usata quando i destinatari sanno che vuol dire. Nel testo greco c'è scritto un'altra cosa: ho liberato la Repubblica dal dominio dei congiurati. I congiurati sono coloro che hanno ucciso Cesare. Due concetti diversi? Tutti gli interpreti sono convinti, io con loro, che la parola factio in latino nasconda un riferimento preciso ad una persona sola, Marco Antonio, l'erede politico di Cesare, o meglio colui che tutti pensavano fosse l'erede politico di Cesare. Dunque ai sudditi orientali dell'impero si destina un riferimento ovvio: ha liberato la Repubblica dal predominio temporaneo di coloro che avevano ucciso Cesare il 15 marzo del 44. E perché lo destina al pubblico delle città, delle comunità dell'Oriente parlante greco? Perché lì i cesaricidi avevano avuto un grande successo, talora ottenuto con la forza, talora con il consenso. La loro base, per così dire, operativa era stata lì. E quindi additarli come coloro dai quali liberare la Repubblica aveva più senso. Al Senato, dinanzi al quale viene letto il testo latino, viene ricordato che il nemico era stato Antonio. Abbiamo in certo senso la controprova di questo. Augusto aveva scritto una sua autobiografia che ha avuto una certa vitalità per molto tempo, ancora nel secondo secolo d.C. Appiano di Alessandria, la leggeva. Noi purtroppo non più. Sarà stato un testo micidiale dal punto di vista della cattiveria, della puntigliosità con cui ogni avversario veniva sistemato. Però noi sappiamo che ha influenzato la storiografia da lui controllata molto da presso, si potrebbe dire il vero creatore della censura sulla storiografia. Uno storico che è vissuto al termine del governo di Augusto e all'inizio di quello di Tiberio, che si chiamava Velleio, di cui abbiamo un breviario, un breve racconto della storia di Roma, quasi alla lettera riprende le parole che ora abbiamo letto nelle Res Geste e dice: la Repubblica giaceva oppressa, torpebat, oppressa sotto il dominio di Marco Antonio. Ma Ottaviano, appena 19enne, a proprie spese, arruolò delle truppe. Quindi la interpretazione di quelle righe, fornitaci da uno storico di corte, potremmo dire, come Velleio, che dobbiamo considerare certamente quella autentica, ci porta a quella identificazione. La factio è Antonio. Il secondo capoverso di quelli che io vi ho letti riguarda la tappa immediatamente successiva di questa vicenda, e cioè l'assunzione di poteri straordinari da parte di Ottaviano, 19enne, eversore, l'assunzione di poteri straordinari con la complicità e il consenso del Senato. Il ruolo che gli viene attribuito all'interno del Senato, nel quale viene cooptato, di parlare quando tocca agli ex consoli, quindi un ruolo particolarmente onorifico, l'imperium, quindi la legittimazione delle truppe che egli ha arruolato, e addirittura il rango di propretore, come se egli avesse già ricoperto la pretura, che a 19 anni certamente non poteva aver ricoperto, per affiancarlo, porlo accanto ai consoli in carica nelle operazioni militari. Vedremo quali queste operazioni militari siano state. Il quadro che vi ho delineato con questa breve lettura commentata dei righi iniziali e minacciosi delle Res Geste è quello del dopo Idi di marzo, quell'anno, quasi esattamente un anno solare, che va dalla liquidazione fisica proditoria di Cesare da parte dei congiurati liberatori della Repubblica e la battaglia sotto la città di Modena, combattuta dalle truppe regolari della Repubblica comandate dai consoli Irzio e Panza, affiancati dal giovanissimo avventuriero, ma ormai proprietore. Questa battaglia avviene per l'appunto il 21 di aprile del 43, quindi c'è un anno. Ed è un anno nel quale Ottaviano costruisce, nella illegalità coperta dall'appoggio di una parte del Senato, la sua carriera. Per comprendere la situazione di quei mesi facciamo un velocissimo passo indietro che ci riporta, per così dire, al giorno dopo del cesaricidio. Noi abbiamo tanti documenti per questi anni, tanti documenti per un colpo di fortuna, si potrebbe dire, quello legato alla pubblicazione postuma della corrispondenza di Cicerone. Statista, il vecchio statista, il console dell'anno 63, colui che ha sventato la congiura catilinaria, episodio sul quale credo persino l'attuale ordinamento scolastico diffonda informazioni abbastanza dettagliate. Il nostro, il gruppo dei congiurati, diceva qualcheduno hanno avuto un fegato d'acciaio, un cervello infantile nella loro azione, il nucleo dei congiurati perde la partita in pochissimi giorni. Nel quel contenitore di documenti che è la corrispondenza di Cicerone, pubblicata dopo la morte di lui e certamente a suo danno, in quel vivaio di carte preziose, riservate e personali, c'è una serie, come dicevo poc'anzi, di documenti, lettere di altri a lui. Quelle pochissime lettere di Giulio Cesare che noi abbiamo si trovano lì dentro, come copie accluse alla corrispondenza fra Cicerone e Attico. Bene, una di queste lettere, preziosissima, è scritta il giorno dopo le Idi di marzo ed è di Decimo Bruto, un nome da ricordare in questa vicenda che racconteremo, indirizzata ai due leader della congiura, Marco Giunio Bruto e Cassio. Questa lettera è una lettera drammatica, si trova all'inizio del libro 11 delle cosiddette familiari. Dice Decimo Bruto: «In che condizione ci troviamo vi è ben noto. Ieri sera venne da me Irzio». Irzio sarà console a partire dal 1 gennaio del 43, qui siamo ancora il 16 marzo del 44. «Mi ha fatto capire l'atteggiamento di Antonio nei nostri confronti. Mi chiedo se non dobbiamo abbandonare la città. Abbiamo forse un appoggio in Siria, forse in Spagna. In Spagna c'è i figli di Pompeo, in Siria c'è un ribelle che sta combattendo contro i generali cesariani». È una lettera disperata all'indomani del successo che pareva definitivo di avere tolto dalla scena il dittatore. In questo clima è stato aperto il testamento di Cesare. Il testamento di Cesare rivela che c'è un erede familiare, un figlio adottivo, nella quasi totalità. Nei testamenti, come abbiamo detto prima, c'è una capacità da parte della mentalità romana, questo è perfettamente logico, una sorta di dosaggio, no? Tiberio è erede di Augusto per la metà più un sesto. Ottaviano è erede quasi universale. Egli ha un patrigno, suo padre Caio Ottavio era morto, e una madre saggia, Sedula, che cura questo fanciullo e la sua carriera, lo ha mandato presso Cesare quando Cesare era impegnato in Spagna, cosa inaudita, era poco più che un adolescente. Nel momento in cui il testamento viene aperto, si apprende che l'erede del dittatore ucciso è questo fanciullo, questo giovanotto, nato durante il consolato di Cicerone nel 63 avanti Cristo, quindi nel 44 c'ha 19 anni per l'appunto. Si apprende che è lui, personaggio al quale tocca di continuare, non è chiaro se l'opera politica, certamente di continuare Cesare. La storiografia in merito è ovviamente divisa. Noi abbiamo, l'ho detto prima, un autore come Velleio che ci accompagna nella lettura di questi fatti quasi come un bollettino propagandistico che dice la verità ufficiale. Il modo in cui rappresenta il comportamento di Ottaviano, questo Velleio, è quasi comico, nel senso che esagera in dedizione, ma è molto interessante, come sempre la propaganda. La propaganda è importantissima, basta non crederci. E addirittura viene rappresentata come una sorta di predestinazione. Lui sa, già diciannovenne, che sulle sue spalle ci sono i destini di Roma, i destini politici di Roma, ha una missione. Altre fonti meno dedite dicono altro, parlano in termini abbastanza realistici delle paure, delle contraddizioni, delle esitazioni. Invece nel racconto velleiano tutto procede teleologicamente, verso un obiettivo che è quello previsto, che è quello che post eventum è considerato l'unico possibile. Ottaviano, che mette piede in Italia, compie per l'appunto, in breve, dopo pochissimi contatti, quelle illegalità che con tanta tracotanza rivendica di aver fatto in punto di morte nelle righe che ho letto in principio. Gli vengono incontro gruppi di militari, di veterani, ed egli comincia a costituire una sorta di esercito privato. Nel frattempo l'equilibrio politico si è decisamente capovolto a favore della parte cesariana. Racconto cose assai note, ma è giusto rievocarle in breve. Rifulge in quel momento, torna sulla scena in primo piano il vecchio statista. Di Cicerone si è detto tutto il male possibile, come voi ben sapete. In certo senso è uno dei bersagli del perbenismo politico. Il fatto che io abbia un debole per Cicerone forse è un difetto, ma lo rendo così amabilmente noto. Lo consideriamo con un occhio particolarmente critico perché abbiamo la sua corrispondenza, che in certo senso ce lo svela, anche in quello che nessuno di noi amerebbe svelare. E invece credo sia giusto rivendicare la sua statura di politico. Nel momento in cui i funerali di Cesare hanno reso i cesaricidi, in sostanza, degli assassini, e hanno ridato ad Antonio la centralità nella scena politica, il colpo di genio di Cicerone è quello di lanciare la proposta, che in Senato ottiene successo, della amnistia. L'amnistia è una parola greca che si richiama alla guerra civile ateniese del 403 a.C. Cicerone, come tutti i colti romani, aveva un'ottima conoscenza di quei fatti. L'amnistia consiste in un patteggiamento politicamente redditizio per chi sta perdendo la partita. Riconoscimento degli atti di Cesare. Quindi il tiranno che è stato ammazzato lascia un'opera politica che viene legittimata e in compenso immunità per gli assassini. Questo è il compromesso che Cicerone ottiene, ma è un compromesso in cui la vittoria politica spetta sostanzialmente alla parte cesariana e ad Antonio. Antonio, che è console, era collega di Cesare, subentra un signore che si chiamava Dolabella, console quindi al posto del defunto Cesare, era un ex genero di Cicerone, e in questa situazione l'elemento estraneo, il corpo estraneo, la novità è per l'appunto questo adolescente. La partita dovrebbe giocarsi in sostanza tra Antonio, saldamente al potere, fra l'altro perché console, e i cesaricidi politicamente sconfitti, desiderosi quasi di avere una legatio libera, andar via dall'Italia, salvarsi la vita e basta. E invece c'è questo giovane, questo rampollo di palma, come è stato definito da una fonte particolarmente dedita e servile, il quale fa un suo gioco. Qual è questo gioco? L'ambiguità straordinaria e l'abilità straordinaria dispiegate in quell'occasione da Ottaviano restano un punto alto nella storia della politica, direi della politica mondiale, della politica in assoluto. La fedeltà dei veterani si fonda sulla sua dedizione al padre ucciso, quindi nulla di più cesariano di questa scelta. La dedizione al Senato, in quanto organo della legalità, e quindi la contrapposizione ad Antonio, sono l'altra faccia assolutamente contraddittoria della scelta che gli compie in quel momento. Comincia una partita complicata. Ribadisco, Antonio è console e lo sarà fino alla fine dell'anno solare. I successori già designati sono consoli per l'anno 43, per l'appunto Irzio e Pansa, Irzio un fedele cesariano. È in atto un conflitto latente fra una parte del Senato capeggiata da Cicerone e Antonio e un conflitto aperto fra Antonio e il giovanissimo Ottaviano. senza esclusione di colpi. Esiste un testo bellissimo, purtroppo per noi solo parzialmente conservato, La vita di Augusto, scritta da un greco, un cliente di Erode il Grande. Questo greco si chiamava Nicola ed era nato a Damasco e quindi è noto come Nicola Damasceno. E questo testo ci è conservato parzialmente, ma la parte conservatasi è per nostra fortuna giusto appunto quella che riguarda quei mesi. Un episodio che campeggia in quel racconto è misteriosissimo, non sapremo mai la verità su quell'episodio. Abbiamo la versione di Nicola Damasceno, che era un fedelissimo di Augusto. L'attentato contro Antonio. Cominciano a profilarsi avvenimenti inquietanti che hanno a che fare con l'eliminazione fisica degli avversari politici, in cui Antonio in certo senso rischia di essere la vittima e Ottaviano il protagonista. Il racconto è divertente, ma forse è solo in parte giusto che io ve lo rievochi, ed è, come dire, una sceneggiata quasi teatrale. Antonio dichiara di essere stato vittima di un tentativo di assassinio da parte di Ottaviano. Interrompe i rapporti con quest'uomo, cerca in sostanza di liquidarlo, prendendo spunto da questo tentativo, se mai c'è stato, di liquidazione violenta della sua persona. Ottaviano fa la parte della persona angelica, di colui che continua a cercare il contatto con questo avversario perché non può immaginare nemmeno che si sia sospettato di lui come attentatore. La cosa che colpisce in questo racconto di Nicola Damasceno è che Ottaviano sa tutto quello che si dice nell'entourage di Antonio. Cioè, Ottaviano, che capeggia delle truppe sostanzialmente illegali per le quali sta per ottenere un riconoscimento da parte del Senato, ha una infiltrazione in casa dell'avversario che induce alcuni moderni a pensare che Cicerone non abbia tutti i torti quando in una lettera dice che è quasi convinto che davvero Ottaviano stava per regalarci la liberazione da Antonio. Cicerone era sempre stato del parere che il 15 di marzo del 44 bisognasse ammazzare tutti e due, cioè non solo Cesare ma anche Antonio. Ci sono dei sanguinari anche tra le persone più moderate politicamente. E crede di poter dire, lo dice in una lettera privata, questo è in certo senso anche garanzia della fondatezza dell'informazione, che Ottaviano sul serio avesse tentato questa via compendiaria per semplificare lo scenario politico. Ecco perché Cicerone entra nella persuasione di avere in Ottaviano una pedina. Ne parla in una lettera in modo che a noi sembra comico, perché sappiamo come sono andate a finire le cose nel momento in cui egli scriveva, non era certamente così. È una lettera dell'anno 44, del mese di maggio, fine maggio, ed è, come al solito, tra le più sincere, quelle che lui scrive ad Attico, suo amico, o meglio, da lui reputato tale. In Ottaviano, come ho potuto riconoscere, c'è sufficiente intelligenza, sufficiente coraggio. Sembra che verso i nostri eroi, cioè i cesaricidi, egli si disponga nel modo che vogliamo noi. Ma quale credito si debba accordare alla sua età, al nome che porta, all'eredità di cui ha beneficiato, all'educazione che ha ricevuto? Questo è un problema che richiede ponderata riflessione. Il patrigno, questo personaggio di terzo ordine che si chiamava Filippo, non esprime nessun parere in proposito. Io l'ho visto, il giovane merita di essere sostenuto e, se non altro, separato da Antonio. Questo brano, ripeto, ci dà una impressione di involontaria comicità, perché si parla di Ottaviano come di un personaggio manovrabile. Certo, ha sulle spalle questo peso di un'eredità ingombrante, di un dittatore esecrando, però però è ben disposto verso i cesaricidi. Niente di più erroneo, cioè la visione che Cicerone ha è evidentemente dovuta a quello che Ottaviano gli dice, ed è capace di recitare con Antonio, con Cicerone la parte di colui che è convinto di dovere rispetto ai cesaricidi, mentre ai suoi fedelissimi veterani dice che il suo unico compito è vendicare suo padre. Il capoverso seguente delle Res Gestae, dopo quelli che vi ho letto, dice: con processi legittimi ho liquidato tutti coloro che avevano ucciso mio padre. E la forza, in certo senso, politica e personale di tutta la sua azione ha come perno la vendetta dell'assassinio di suo padre. Quindi Cicerone davvero ha una prospettiva totalmente erronea quando parla in quei termini di quest'uomo, e quando ne parla in pubblico nella quinta filippica esagera probabilmente. Conosco ogni sentimento di questo adolescente, non vi è nulla a lui di più caro della Repubblica, nulla di più caro della vostra auctoritas. In sostanza lo rappresenta come l'uomo del Senato. Ma perché Ottaviano ha scelto questa parte? Per avere peso nel partito cesariano, egli deve contrapporsi ad Antonio. Il suo cinismo, la sua abilità, consiste nell'accettare di far parte dell'esercito che va a combattere Antonio nella Gallia Cisalpina, perché Antonio, uscito di carica, pretende la Gallia come provincia a seguito di una permutatio provinciarum, gli toccava la Macedonia, ha voluto la Gallia, che è la provincia che incombe sull'Italia. Il Senato a questo punto lo dichiara nemico pubblico, affida ai nuovi consoli Irzio e Pansa il compito di combatterlo. Decimo Bruto è in Gallia Cisalpina perché gli spettava quella provincia. Antonio lo assedia nella città di Modena, gli eserciti della Repubblica devono liberare Decimo Bruto e sconfiggere Antonio, che è diventato da console il 31 dicembre a nemico pubblico il 1 gennaio del 43, si trova improvvisamente dalla parte della illegalità. Ottaviano, come propretore, è accanto ai consoli, con le sue truppe. C'è qualche attrito, non tutto può andare in maniera così lineare. L'attrito è nel momento in cui Irzio pretende il comando anche delle truppe di Ottaviano. Ottaviano è come proprietore con le sue legioni, ma queste legioni devono passare agli ordini del console Irzio e Pansa, suo collega. Perché? Ma per ovvie ragioni, i consoli sono i capi supremi dell'esercito. Il potere dei consoli è un potere enorme a Roma. Quando Livio racconta il passaggio dalla monarchia alla Repubblica, è uno dei passi più celebri dei suoi libri iniziali, dice che in fondo il potere monarchico continuò con i consoli, solo che fu limitato nel tempo alla durata di un anno e diviso tra due persone che tendenzialmente, ex ipotesi, dovevano controllarsi tra loro. Potere monarchico. Il potere dei consoli è enorme. Ecco perché il propretore Ottaviano con le sue truppe deve passare agli ordini. Come dire, perde molto della sua forza effettiva. Donde l'attrito? Noi non abbiamo, purtroppo, le lettere che Ottaviano scriveva. Abbiamo dei frammenti, sono citazioni, spesso i grammatici hanno questa funzione inconsapevole di trascrivere una frase perché c'è una parola rara, però quella frase è importante per il suo contenuto e noi la possiamo leggere e comprendere. E c'è una frase conservataci da questo grammatico che si chiama Nonio, in cui Ottaviano, dolendosene, racconta a Cicerone, quasi suo consigliere, padre spirituale, lo chiamava pater ogni tanto nelle sue lettere, nella sua ipocrisia, e dice: tu sai quanto mi ha fatto penare Irzio quando ha preteso le mie truppe, ma io ho piegato il capo. Perciò dicevo, non mancano degli attriti in questa vicenda che diventa rapidamente una vicenda militare. C'è un assedio, c'è una città, Modena, il cui governatore della Cisalpina, Decimo Bruto, è assediato da un bandito, cioè da un uomo che è stato dichiarato nemico pubblico, Antonio. Gli eserciti della Repubblica devono liberare Decimo e sconfiggere Antonio. Ma Antonio è il leader riconosciuto per tantissimi veterani e non veterani, per le legioni, per una parte del Senato, non piccola, della parte cesariana. E quindi a un certo momento, per rompere, per così dire, questo sortilegio in cui è stato incastrato dalla scelta di Ottaviano di schierarsi addirittura con i cesaricidi, scrive una lettera molto bella, molto impegnativa, che ci è anch'essa conservata. Questo racconto che vi sto facendo, come vedete, è intessuto di carte che fortunosamente noi abbiamo. Questa lettera di Antonio è l'unica lettera di Antonio che ci sia conservata, è un manifesto politico di enorme rilievo. Ci è giunta per una ragione curiosa, che cioè Cicerone ne ha ricevuto una copia. La lettera è indirizzata a Irzio e a Ottaviano. E si capisce perché. Perché sono i due che stanno combattendo Antonio sotto le mura di Modena. Antonio vuole una riconciliazione, vuole spezzare questo assurdo per cui due pezzi del partito cesariano si combattono tra loro per salvare il cesaricida più odiato. Ottaviano ha mandato una copia di questa lettera a Cicerone. Cicerone la legge in Senato e la commenta. Quindi è un caso straordinario dal punto di vista dei patiti della storia dei testi, diciamo così, perché noi abbiamo una lettera di Antonio col commento di Cicerone dentro la Filippica XIII. Legge una frase e aggiunge la sua chiosa. La frase iniziale, per esempio, è molto dura, è una frase in cui Antonio gioisce del fatto che in Asia è stato ammazzato già uno dei cesaricidi, un tale che si chiamava Trebonio, e lo ha fatto fuori Dolabella, che Cicerone ormai detesta. La lettera comincia così: quando ho saputo della morte di Gaio Trebonio, la mia gioia non è stata maggiore del dolore. Che un delinquente abbia pagato il fio alle ceneri e ai resti di quel grande Cesare, e che prima ancora che l'anno finisca la volontà degli dèi si sia manifestata con la punizione del parricidio, e ben presto questo toccherà anche agli altri, è cosa che non può che rallegrarmi. Qui subentra il commento di Cicerone: Spartaco, che è peggio di Catilina. Questo è molto sintomatico, che ancora 30 anni dopo la crocifissione degli spartachiani e l'uccisione di Spartaco, 73 avanti Cristo, Cicerone in Senato dicesse, lui che aveva sconfitto Catilina, nemico pubblico, Spartaco peggio di Catilina. Ma per i padroni di schiavi il vero nemico non è né Antonio né Ottaviano, sono gli schiavi. Il commento continua e per fortuna segue passo passo la lettera. Questa lettera, come dicevo poc'anzi, ha un enorme rilievo politico, perché Antonio, che è un uomo di notevoli capacità, chiama ad un rendiconto, ad un re de rationem, i suoi interlocutori e dice in sostanza: voi state facendo il gioco di un partito che non esisteva più, quello di Pompeo, state facendo quello che neanche i figli di Pompeo sono oggi in grado di fare. Sì, fanno i banditi in Spagna, arruolano truppe irregolari in una zona dove Roma ha sempre qualche problema a controllare davvero il territorio, ma voi state violando la consegna che le vostre truppe vi hanno dato. Le avete portate qui a Modena dicendo che venivate a punire i cesaricidi. Una lettera preziosa e anche dura. avete sotto i vostri occhi, nel vostro accampamento, quel servio Galba che ha ancora addosso il pugnale con cui ha ammazzato Cesare. Questo detto da Antonio a Irzio, fedelissimo di Cesare, a Ottaviano, figlio di Cesare, è una stilettata formidabile. Avete attirato i soldati miei, i veterani, facendogli credere che si andava a punire gli uccisori di Cesare, e contro ogni aspettativa ora li fate marciare contro di me. E alla fine della lettera chiede una conciliazione. È vero, mi fate sapere che il Senato manderà 5 vecchi consolari a tentare una composizione, vengano, li ascolterò, ma noi dobbiamo ricomporre le partes, il partito. Questa lettera rimane senza effetti. Il Galba, di cui lui fa il nome, uno dei più odiati tra i cesaricidi, è anche autore di un resoconto. Ancora una volta un testo arrivatoci dentro quell'enorme contenitore che sono le lettere ciceroniane, un resoconto della prima delle due battaglie decisive sotto Modena, la battaglia di Forum Gallorum, Castelfranco Emilia, oggi. È un resoconto drammatico di questa vicenda, di come all'improvviso le truppe cesariane di Antonio e cesariane di Irzio e Ottaviano si sono affrontate tra le paludi con un massacro di uomini inaudito. Il dettaglio, al di là del colorito straordinario di questa cronaca della battaglia, il dettaglio che ci interessa però ai nostri fini è un altro, e cioè Galba, testimone oculare. È raro che noi abbiamo il resoconto di un testimone oculare di una battaglia del mondo antico, è rarissimo. Il dettaglio che ci interessa è che Galba dice: Pansa era presente e se l'è cavata bene. Non parla affatto di un ferimento del console Pansa. Battaglia di Forum Gallorum precede di pochissimi giorni la battaglia decisiva, quella in cui Antonio è sconfitto, sotto Modena, sotto le mura di Modena. Nel frattempo la battaglia di Forum Gallorum si svolge il 15 di aprile del 43. La notizia non può arrivare che lentamente, come ovvio nelle comunicazioni in un mondo premoderno. Giunge al Senato il 20 di aprile, il 21 Cicerone pronuncia la 14ª filippica celeberrima, nella quale da un lato esulta per il massacro degli antoniani. C'è una sorta di sapore del sangue in questa esultanza per l'eccidio di antoniani che è stato fatto nelle paludi di Forum Gallorum, e dall'altro propone onori sterminati per i vincitori, lasciando alquanto in ombra in realtà Ottaviano. Gli onori che vengono decretati, che sono smisurati, 50 giorni di ringraziamenti agli dèi, ma neanche Cesare l'aveva chiesti per alcune delle sue campagne galliche, fanno capire che Cicerone commette un lieve sbaglio in quel momento, sempre alla luce della sua sottovalutazione di Ottaviano. Sì, lo ha usato, lo ha mandato lì, intanto le truppe gli sono state tolte, sono passate agli ordini di Irzio. Esaltiamo i vincitori, Irzio innanzitutto. Ottaviano incassa questo colpo. Il seguito della vicenda militare è quasi una prosecuzione della battaglia di Forum Gallorum. Antonio non vuole accettare battaglia, però Irzio ha un'intuizione, era stato alla scuola di Cesare, quindi sapeva cavarsela, ha un'intuizione interessante, cioè attaccare Modena dalla parte del fiume, dove Antonio non aveva posto assedio alla città. Antonio è costretto ad intervenire, nuova battaglia, 21 di aprile. Mentre Cicerone parla in Senato, si svolge la seconda battaglia, quella appunto vulgo nota come di Modena. Nella mischia muore Irzio. Nel racconto di questa battaglia non abbiamo Galba in questo caso, purtroppo abbiamo Velleio, quindi cambia tutto, abbiamo la storia raccontata in Usum Delfini. E nel racconto velleiano Ottaviano giganteggia, non solo come meriti militari che non ebbe, ma soprattutto perché con rischio della persona si è anche lui gettato nella mischia per recuperare il cadavere di Irzio e riportarlo nel campo. Insomma, era accanto a Irzio. Ma Irzio è morto. A questo punto la situazione comincia a cambiare. È uno scenario inedito. Antonio sconfitto fugge. Decimo Bruto libero. Finalmente non c'è più l'assedio di Modena. Esce dalla città assediata timoroso. Lui vorrebbe incontrare Ottaviano, che è il figlio di colui che Decimo ha tradito. Tutti ricordiamo la dinamica dell'attentato, vedete come incombono le idi di marzo su tutta questa storia. La dinamica di quell'attentato, forse il più celebre della storia, è legata al fatto che Decimo Bruto aveva avuto il compito di andare al mattino, come al solito, a casa di Cesare e convincerlo ad andare in Senato, cosa che quel giorno magari Cesare non avrebbe fatto. Quindi dai fedeli cesariani è considerato il vero criminale. Galba è quello che ha colpito per primo, ma Decimo Bruto è quello che l'ha portato in Senato. Ecco perché è la prima vittima, diciamo così, della resa dei conti con i cesaricidi. Quindi Decimo Bruto ha qualche problema a cercare di incontrare Ottaviano e dire siamo alleati. Il racconto di questo tentativo noi lo abbiamo in quello storico greco alessandrino che tanto piaceva a Marx, che si chiama Appiano appunto di Alessandria. Chissà perché Marx diceva che era un uomo notevole perché un egiziano, aveva una simpatia per gli egiziani. Appiano probabilmente ha avuto accesso, lo si capisce da tante citazioni esplicite, all'autobiografia di Augusto. Quindi i dettagli che lui ci fornisce, Decimo che manda a dire controvoglia io sono entrato nella congiura, io non volevo, ma Ottaviano lo respinge ricacciandolo indietro, facendogli crollare lo scenario positivo che si stava delineando. Questi dettagli vengono certamente dall'autobiografia di Ottaviano. Chi altro poteva sapere che cosa Decimo aveva tentato di dire a Ottaviano e cosa Ottaviano aveva risposto, se non Ottaviano medesimo? Quindi la situazione, dicevo, ridiventa totalmente nuova e inedita. Decimo viene fuori e ha questa delusione cocente. Antonio fugge, ma intanto si rende conto che non si potranno mettere d'accordo con Decimo Bruto e soprattutto è morto il console, è morto Irzio. Ma è vivo Pansa. È vivo Pansa, l'altro. È ferito. Non si sapeva che fosse stato ferito, perlomeno non lo è stato nella battaglia di Forum Gallorum, se dobbiamo tenerci al racconto di Galba, che esplicitamente parla di Pansa. Quindi non è un argomento cavato dal silenzio, come si usa dire, è un argomento esplicito. Qui ci sono due scene. Noi possiamo scegliere, come spesso succede nel ricostruire i fatti storici. Due scene. Una è quella che leggiamo sempre nello storico alessandrino Appiano. E l'altra, per caso, ci è nota. Perché nel libro undecimo delle lettere familiari di Cicerone c'è un gruppo di lettere di Decimo Bruto. Importanti per noi, perché sono le lettere che lui ha scritto nel dramma subito seguente alla fallimentare liberazione dall'assedio di Modena. Sono lettere che precedono di poco la sua morte. Lui sarà raggiunto da sicari di Ottaviano e fatto fuori. Sono le lettere che scrive poco prima di finire la sua vita. E sono lettere patetiche, ci sono lettere in cui ringrazia Cicerone per gli onori che ha tributato a lui dopo la notizia che la battaglia di Modena è stata vinta. Ma ce n'è una particolarmente importante per noi. È una lettera nella quale Decimo Bruto cerca di spiegare perché è fallita l'operazione che tutti ritenevano ovvia della ricomposizione tra gli eserciti che lo avevano liberato e le sue truppe. Lui dice: il giorno dopo la mia liberazione da Modena fui chiamato in gran fretta da Bologna, da Pansa. Pansa mi ha mandato a chiamare. Mi sono immediatamente messo a cavallo, correndo disperatamente verso di lui, perché finalmente, fallito l'incontro con Ottaviano, ha un interlocutore, sarebbe Pansa per l'appunto. Ero neanche a metà strada, arriva un altro messo da Bologna che mi dice: Pansa è morto, torna indietro. Ecco perché, dice Decimo Bruto a Cicerone, non ho potuto collegarmi a lui, non ho potuto ricomporre i due pezzi delle truppe che mi hanno liberato con le mie. Ma è la dinamica dei due messaggeri che ci deve interessare. Il messaggero numero uno è partito di grande carriera per convocare Decimo. Decimo è immediatamente balzato sul suo cavallo per andarlo a rincontrare. Dopo poche ore, non solo Pansa è morto, cosa che teoricamente è sempre possibile, ma c'è qualcheduno che manda un altro messaggero, e non certamente il morto, ma un'altra persona che possiamo pensare facilmente essere Ottaviano, il quale ordina a Decimo Bruto di tornare indietro. Insomma, non solo Pansa è morto, ma qualcheduno ne ha cavato un grandissimo frutto, quello di ancora una volta isolare e respingere Decimo Bruto, che è la premessa poi per la ricomposizione con Antonio. Qual è il racconto che leggiamo in Appiano? È un racconto edificante. Ai limiti, oserei dire, del disgustoso, perché è troppo oleografico, è troppo falso. Ottaviano mette in scena, dico direttamente Ottaviano perché sono convinto che quelle pagine vengano dall'autobiografia di lui, la seguente rappresentazione. Pansa, ferito, ormai certo della fine, giace su di un letto, convoca Ottaviano, gli pronuncia un discorso commoventissimo in cui gli dice: abbiamo puntato su di te sin dall'inizio, tu sei il vero erede di quell'uomo per il quale noi abbiamo sempre combattuto, cioè Cesare. Guardati da Decimo Bruto, guardati da questi cesaricidi tornati al potere. Un discorso che fa a pugni con l'idea che Pansa ha mandato qualcuno a convocare Decimo Bruto. Io tendo a pensare che la versione di Decimo Bruto sia quella vera e che quest'altra sia una oleografica versione di Comodo, una riscrittura dei fatti. Ma c'è un dato, se vogliamo, che ci aiuta. Appena è morto Pansa, viene arrestato il suo medico, Glicone, un greco. Noi lo sappiamo perché c'è una lettera di Bruto, di Marco Bruto, non di Decimo Bruto. Marco Bruto sta da un'altra parte, sta al di là dell'Adriatico, ma viene informato anche lui di quello che succede. E Marco Bruto scrive a Cicerone, infatti è tra le lettere sue a Cicerone che troviamo questo biglietto, e dice: ho saputo che hanno arrestato il medico di Pansa. Egli, oltretutto, è il marito di una donna che è connessa a una mia cliente, eccetera. C'è un rapporto di parentela, o perlomeno di clientela. Fai di tutto per liberarlo, perché lui non c'entra nulla nella morte di Pansa. Ma il medico di Pansa scompare. Ed è il terzo morto, diciamo, di questa catena. Cornelio Tacito, evochiamo una persona che sta un secolo dopo, il quale ha vissuto il dispotismo in prima persona, ha scritto parole tragiche sulla propria carriera, nel famoso proemio Le Storie, in cui dice: in fondo io debbo la mia carriera a Domiziano, al tiranno. Ha visto il dispotismo da vicino, ne ha creato addirittura una raffigurazione emblematica, utile per tanti altri dispotismi, a cominciare dal meccanismo dell'autocensura che lui descrive magnificamente. Gli Annali, l'opera della sua vecchiezza, potremmo dire, si aprono con la morte di Augusto e col commento sulla sua persona. Come è giusto che faccia uno storico, racconta cosa si diceva al momento della fine di quest'uomo. Noi abbiamo preso le mosse all'inizio, come vi ricordate, dalle parole che Druso, figlio di Tiberio, ha pronunciato davanti al Senato all'indomani della scomparsa. Ma non c'era solo Druso e non c'era solo la parte, diciamo, filo-augustea. Memorabili capitoli 9 e 10 del libro 1 degli Annali sono un esempio insigne delle due verità su un fatto storico. La prima parte è l'esaltazione dell'imperatore scomparso. La seconda si apre con un celeberrimo dicebatur contra. Cioè, in contrasto con tutto quello che gli esaltatori dicevano, si dicevano queste altre cose del grande scomparso. Una sorta di rapporto segreto, per citare un testo celebre del 1956. Cosa si diceva contra? Che l'amore per il padre e l'emergenza dello Stato erano serviti come pretesto, che aveva per sete di dominio mobilitato con distribuzione di denaro i veterani e ancor giovane e semplice cittadino si era allestito un esercito, aveva corrotto le legioni agli ordini del console, simulato per simpatie per il partito pompeiano, tolti di mezzo Irzio e Pansa. Pansa, perché gli fu sparso veleno sulla ferita. Irzio, ucciso dai suoi soldati per macchinazione dello stesso Ottaviano. Questo dice Batur, naturalmente. Ma questa versione dei fatti noi la ritroviamo con altri dettagli nel capitolo che Svetonio, nella vita di Augusto, dedica a questo episodio. In sostanza si potrebbe dire, noi siamo ovviamente prudenti dinanzi ad ogni ricostruzione che evochi scenari così drammatici, però possiamo dire che quella lettera di Decimo Bruto, con quello sconcertante episodio dei due messaggeri che si inseguono l'uno dopo l'altro, ci spinge a considerare con estrema attenzione questa versione dei fatti. La morte dei due è una fatalità? Ovidio lo disse, Ovidio dei Tristia, quando parla della sua nascita, dice: io sono nato nell'anno in cui, per un'analoga fatalità, morirono tutti e due i consoli, pari fato. In latino è una parola micidiale, perché vuol significare probabilmente che quello era un fato particolarmente accanito e polarizzato. Insomma, la scomparsa di entrambi i consoli pone una questione sul tappeto, ancora una volta totalmente nuova. Decimo Bruto, braccato dalle truppe di Ottaviano, e braccato dalle truppe di Antonio, sconfitto ma non scomparso dalla scena. Sul campo c'è solo il propretore Ottaviano. Essendo propretore, è a livello più alto dal punto di vista dei comandi nella zona delle operazioni. Non c'è nessun console. Qui si apre una vicenda che ha del tragico, ma anche del faceto. Cicerone, da un lato, comincia a carezzare l'idea che potrebbe essere lui console insieme con Ottaviano. un secondo consolato dopo quello del 63, 20 anni dopo. Dall'altra parte è bersagliato ferocemente dai suoi, ancora una volta nell'epistolario. Esiste un gruppo di lettere, come vi ho già detto, a Bruto, o di Bruto a lui, o di Bruto ad Attico, in cui si parla di lui. In particolare due, la numero 16 e la numero 17, i moderni filologi, che sono un pericolo sostanzialmente per la comprensione dei testi, hanno subito sospettato che siano false, inventate. Ci sono mille ragioni per pensare il contrario. La ragione che viene addotta è che in una di esse Bruto, durissimamente polemico con Cicerone perché ormai ha servito ad Ottaviano, dice: e poi si è spinto a chiamare Galba Sicario, Sicarius, dicono i ben pensanti filologi. Cicerone non l'avrebbe mai detto. Dovrebbero fare più politica i filologi, perché capirebbero che Cicerone si è abbassato fino al punto di sparlare di Galba pur di mantenere un filo connettivo con Ottaviano, nell'illusione di continuare a governarlo, magari come collega nel consolato. D'altronde, la miseria della politica si vede anche nelle parole che Decimo Bruto cerca di dire ad Ottaviano: mi hanno trascinato nella congiura, io non volevo, era il principale artefice in certo senso di essa, o perlomeno realizzatore. Quindi questi argomenti per cui Cicerone non avrebbe mai potuto dire non hanno alcuna consistenza. Queste due lettere sono un tremendo atto d'accusa di Bruto contro Cicerone. Hai voluto sottrarti alla tirannide di Cesare per cadere sotto quella di Ottaviano. Combatti Antonio perché preferisci un altro padrone. Rottura politica totale. Ma nel frattempo Ottaviano non è affatto del parere di condividere il consolato con Cicerone. Si fa sostenere dalle sue truppe nella richiesta di essere il console che magari deciderà chi sarà il suo collega, e sarà suo cugino Pedio quando lui prenderà la decisione giusta in proposito. La dinamica della marcia su Roma è una dinamica scontata. Come ho detto in principio, è questa a rigore la vera marcia su Roma. Se Ronald Syme l'ha chiamata in quel modo, in quel libro memorabile del 1939, pensando alla marcia su Roma mussoliniana naturalmente, lo ha fatto per una ragione che non è soltanto di sensibilità politica o di capacità di cogliere il presente nei suoi rapporti col passato, ma anche per una ragione, come ho detto in principio, formale, che cioè è la prima volta che un comandante militare come Ottaviano porta le truppe per imporre la sua volontà al Senato, che è nella sua sede, agli organi governativi in carica. Non c'è una guerra civile col Senato, c'è un Senato che viene coartato dalle truppe. Per questo il paragone che viene in mente a Syme è quello del re d'Italia che accoglie l'usurpatore e gli affida il ruolo di primo ministro, 28 di ottobre del 1922. Chiamarono truppe dall'Africa, due legioni, presidiarono il Gianicolo. Quando Ottaviano era alle porte di Roma, queste legioni passarono dalla sua parte. Un gruppo di armati mandati da Ottaviano si spinse fino alla sede dove il Senato era riunito, mostrando le armi: queste lo faranno console. Ottaviano entra in Senato. Un'estrema arma era stata ovviamente pensata ai suoi danni: ricattarlo perché le sue donne, come diceva Ottaviano, la madre e la sorella, erano a Roma. Ma Ottaviano le ha fatte nascondere presso le vestali, alle quali vestali aveva poi dato anche quei tre rotoli che furono letti quando egli è morto. Entra in Senato, c'è una fila lunghissima di senatori che l'uno dopo l'altro gli stringono la mano. In coda c'è Cicerone, resoconto di Appiano, quindi resoconto di Ottaviano medesimo. Cicerone gli si avvicina e dice: ma io avevo proposto di farti console. E lui risponde: sei l'ultimo dei miei amici, giocando sulla parola ultimo, che vuol dire anche postremo, non soltanto il solo superstite. Ma la storia finisce tragicamente, e su questo io credo concludiamo. Il patto che ricompone l'unità della parte cesariana, cosiddetto triumvirato, viene stretto di lì a poco. Antonio ritorna in una posizione egemone, direttiva, ma Ottaviano ha ormai, come si dice, una pari dignità politica rispetto a lui. Tutta quella vicenda che ha cinicamente percorso Cicerone Pater, la liberazione di Decimo Bruto da Modena, è stato lo strumento per assumere questo ruolo, questa forza di contrattazione rispetto al vero erede politico, il triumvirato, le proscrizioni. Ancora una volta Appiano ci dà il testo dell'editto delle proscrizioni. Le proscrizioni vuol dire le seguenti persone debbono essere uccise, i beni confiscati, eccetera. La prova della loro morte è la testa decapitata che ci viene portata. A Roma, paese civilizzatissimo, la prova era quella del fatto che un nemico politico fosse morto. E in capite liste della lista di Antonio c'è Cicerone. Ottaviano sottoscrive. Velleio racconta anche questo e dice: furente Antonio, mentre Antonio impazzava, Ottaviano controvoglia dovette accettare. Dice Svetonio: una volta che accettò fu il più furioso dei proscrittori. Tito Livio, che Augusto nella sua bonomia pericolosissima chiamava Pompeianus, scrisse a un certo momento anche la storia di queste proscrizioni, il libro 120 della sua enorme opera storica. Ma il libro dispiacque talmente ad Ottaviano che Livio smise di scrivere. Certo, non gli toccò quello che è capitato ad altri, Cremuzio, Cordo sotto Tiberio, la distruzione dell'opera, l'eliminazione fisica dell'autore. Smise di scrivere. Infatti lo sappiamo perché c'è un riassunto del libro 121, quello che viene subito dopo, che si intitola Edito dopo la morte di Augusto. Cioè solo quando quello morì, Livio ricominciò a scrivere. Grazie.